C'è una data spartiacque che permette di capire la storia del Ruanda. Il 6 aprile 1994, l'aereo sul quale sta viaggiando il presidente Habyarimana viene abbattuto. Il capo dello Stato muore e con lui perde la vita anche Cyprien Ntaryamira, presidente del Burundi, a bordo dell'aereo. Da quel momento, il Ruanda che c'era prima, pur travagliato da una violenta instabilità, sparisce, polverizzato da 100 giorni di massacri. Hutu contro Tutsi, due etnie rivali da sempre, i primi in stragrande maggioranza, ma per molti anni sudditi dei secondi. Sotto l'azione degli estremisti Hutu, il paese viene travolto dal gorgo di un eccidio, il cui simbolo di morte è la lama del macete e una fossa comune come agghiacciante epilogo. Tre mesi dopo, circa 800.000 uomini, donne e bambini Tutsi, ma anche decine di migliaia di Hutu moderati, non esistono più. Altri 3 milioni sono scappati, il tutto sotto gli occhi miopi del mondo, l'ONU, come i singoli governi, che assistono con colpevole inerzia a quella allucinante e pianificata follia, senza trovare il modo di abbozzare un'iniziativa. Anche la Chiesa locale vive un prima e un dopo. Il genocidio quasi la annienta, strappandole 4 vescovi, 103 sacerdoti, 65 religiose, 47 fratelli. Giovanni Paolo II è sgomento, lancia appelli a ripetizione. Basta col sangue, esclama a gran voce durante il Regina Coeli del 15 maggio 94. Tutti, dice, dovranno rispondere dei loro crimini davanti alla storia e anzitutto davanti a Dio. Nel luglio del 94 il genocidio si ferma, ma l'eredità è pesantissima. Oltre ai morti si contano 14.000 vedove e 300.000 orfani. Il paese inizia a fare i conti con se stesso. A novembre di quello stesso anno le Nazioni Unite istituiscono ad Arusha, in Tanzania, un tribunale penale internazionale per processare i responsabili dei massacri, ma è una giustizia lenta e le autorità ruandesi decidono di provvedere da sole. Nel 2001 sorgono 11.000 tribunali tradizionali per un giudizio che oltrepassa il mero atto processuale e arriva direttamente alle coscienze, alla capacità di saper imboccare la via della riconciliazione. Un saldo con il passato che si annuncia però lento, già che si calcola che almeno 115.000 persone siano in attesa di giudizio e che addirittura 1 milione potrebbero finire sotto processo. Ed è dunque qui, nei gangli di una società in cui l'odio e la vendetta sono ancora sentimenti vivi, che anche l'attuale Chiesa del Ruanda ha scelto di operare, si legge nei documenti episcopali, con una pastorale di riconciliazione, diretta a ricucire le ferite e a porre le basi per la pace.